Un cammino di spirito e natura tra Firenze, Assisi e Roma. E quello che noi stiamo facendo, seppure nella brevità di questa conversazione, quello che stiamo per fare insieme con il nostro ospite, autore del libro Le vie di Francesco. Fabrizio Ardito, benvenuto nel posto delle parole.
Grazie dell'invito e speriamo che sia un posto anche di cammino o di parole in cammino.
Insomma. O di parole in cammino, per dirla con, come gli antichi filosofi greci, perché le parole camminando sono parole che hanno un pensiero a volte rivelato in un'altra forma. La casa editrice è di ciclo, seppure, dove la, seppure ci sia la parola ciclo, qui si parla di camminare, il cammino tra lo spirito e la natura, questo connubio importante che si rivela veramente il filo rosso in queste 200 e qualche pagine di questo libro di Fabrizio Ardito. Sulla fascetta, che io non butto mai perché le fascette sono importanti, a cominciare dal fatto che possono diventare degli ottimi segnalibri, c'è questa frase: camminare con lui ci fa contemplare l'umanità che Francesco può vedere perché è sceso da cavallo, si è fatto povero. E la vita la capiamo davvero solo da terra e con gli occhi degli ultimi. Queste sono le parole del cardinale Matteo Maria Zuppi. Ora, Francesco Ardito, parole molto belle, che sono parole che impegnano. E in che modo la impegnano come autore, come camminatore, come persona?
Ma, dunque, bisogna fare un po' una premessa, in effetti, perché io sono un giornalista che ha sempre amato camminare. Ovviamente esiste cammino e cammino, esistono passeggiate, esistono alte vie, esistono trekking e poi esistono quelli che oggi si chiamano i cammini, cioè le grandi vie storiche. La grande via dedicata a San Francesco, che esiste da una quindicina d'anni, poi certamente si è evoluta e cambiata, è un itinerario molto particolare, perché da un lato è un itinerario moderno, cioè non ricalca una via come il Cammino di Santiago o la Via Francigena.
Cammino di Santiago che lei conosce molto bene, tra l'altro.
Sì, ne conosco vari di Cammini di Santiago, però in questo caso è stata fatta una scelta molto intelligente, molto condivisibile, di unire in un unico cammino una serie di luoghi strettamente legati alla memoria, alla predicazione e al passaggio fisico proprio di San Francesco. E devo dire che questo cammino per me ha avuto un valore molto importante, perché è un cammino che ha una forza evocativa fortissima, molto molto evidente a chiunque, sia egli credente o laico o agnostico, addirittura mangiapreti, insomma è un cammino in cui la spiritualità in senso lato è una spiritualità che si tocca con mano.
Una spiritualità che si tocca con mano percorrendo questi luoghi che sono luoghi straordinari da un punto di vista proprio e di natura e di arte, ma si introduce un'altra parola, quella della spiritualità. Qualsiasi, come diceva poco fa lei, qualsiasi possa essere il pensiero nei confronti della figura di Dio o di altri, in ogni modo sono cammini che rendono la parola spiritualità molto tangibile, vero?
Eh sì, perché ognuno di noi ha una forte componente spirituale in un viaggio di questo genere. Qui stiamo parlando di un viaggio che io ho fatto in varie occasioni e in alcuni tratti ho ripetuto, comunque è un viaggio significativo, perché parliamo di circa 450 chilometri, quindi 22-23 giorni a piedi attraverso il cuore d'Italia, e quindi è comunque certamente un impegno, è una fatica, voglio dire, poi sicuramente una bellissima fatica. Però ci vuole una concentrazione e una determinazione abbastanza forti per affrontarla.
Che cosa vuol dire la concentrazione per affrontare un cammino? Perché oggi come oggi si parla sempre di più di camminare e così via. Ora, questo percorso, Fabrizio Ardito, lei diceva poco fa che che ci vuole una certa forza, che non è semplicemente la forza fisica, no? Nell'affrontare questo viaggio da Roma fino alla Berna. Ecco, ma quali sono le difficoltà maggiori?
Dunque, esistono delle difficoltà fisiche che sono facilmente comprensibili, certo, perché parliamo di un itinerario lungo in cui si cammina molte ore al giorno, che si svolge attraverso le montagne dell'Appennino, quindi ci sono dislivelli, salite, discese, quindi questo per quello che riguarda l'aspetto, diciamo, puramente fisico. L'aspetto psicologico è un aspetto fondamentale per chiunque affronta un lungo cammino, perché è quello che ci porta a confrontarci con noi stessi, cioè per quanto uno possa essere motivato, deciso, eccetera, ci sarà comunque il giorno in cui piove e uno non ha tanta voglia di camminare, oppure ha un dolore a un piede, oppure si è stancato di trovarsi sulla via, oppure in alcuni casi si è anche stancato di trovarsi magari da solo, e quindi richiede una concentrazione da questo punto di vista, nel senso bisogna entrare nello spirito di un viaggio di questo genere.
Mediamente sono circa una ventina i chilometri al giorno.
Sì, sì, sì. Poi ovviamente, come in tutti i cammini, ognuno può ritagliarsi le tappe in base alle sue esigenze, alle sue condizioni. Però sì, diciamo che le tappe sono tra i 20, ma anche meno, anche sono alcune tappe più corte, alcune tappe un po' più lunghe. In sostanza però si passa la giornata per strada, questo è il succo un po' della questione. Si parte la mattina, si arriva nel pomeriggio, però tutto il giorno sulla strada.
Ecco, lei che ha fatto diversi cammini in Europa, ecco, e ci porta passo dopo passo a scoprire e a respirare quell'aria dei luoghi di Francesco, le vie di Francesco per l'appunto. Ecco, in che cosa consiste la differenza sostanziale tra il cammino di Francesco rispetto agli altri?
La differenza che io ho notato, ma insomma non solo io sicuramente, è una ed è fondamentale. Quando si cammina verso Santiago, lungo il cammino francese, cioè il più famoso, quello che passa da Pamplona, da Burgos, da León, si cammina seguendo un itinerario storico di cui hanno scritto moltissimi pellegrini del passato, che era legato alla figura di San Giacomo, quindi c'erano tutti gli ospedali per i pellegrini, i conventi, eccetera, c'era tutta una serie di strutture legate al pellegrinaggio, che poi poco a poco, col declino del cammino nel 700 e nell'800, sono state abbandonate e sono diventate altro, sono diventate alberghi, municipi, scuole o qualsiasi altra cosa. Sulla via di Francesco la differenza fondamentale è che moltissimi dei luoghi che erano luoghi della fede e dello spirito all'epoca di Francesco, come i conventi francescani, come gli eremi, sono ancora popolati da religiosi, spesso da francescani. Quindi diciamo che è rimasto l'aspetto del ricordo di Francesco molto più vivo che non lungo altri cammini. Io ho fatto un test per mio divertimento di chiedere a parecchi camminatori sulle vie di Santiago chi sapeva chi fosse stato San Giacomo il Maggiore, e devo dire che la maggior parte di loro non ne aveva idea, nel senso che camminava lungo un percorso di cui non conosceva poi in realtà.
E allora la motivazione, è chiaro che non è che uno debba sapere tutto, però questo è un elemento importante. La motivazione nel fare il cammino qual era per queste persone?
Era il fascino del grande cammino, che ha avuto una fortissima promozione, di un lungo viaggio con tutti i suoi aspetti positivi, ma c'era una grossa mancanza nel non sapere la genesi, la storia di questo viaggio. Invece sulla via di Francesco è facilissimo scoprirlo, tutti quanti sanno chi fosse San Francesco. Io penso sia probabilmente il santo più celebre al mondo, poi ognuno di noi lo, lo ha declinato in una maniera diversa, il santo ecologista, il santo dei fioretti, il santo della durezza, anche dell'inflessibilità, però comunque tutti noi abbiamo sentito parlare di San Francesco.
Sempre riprendendo le parole di Zuppi, nell'introduzione Zuppi scrive che tutto parla della bellezza e grandezza di Dio, dell'umanità che ama. Camminare con fratello Francesco ci aiuterà a essere fratelli di tutti universali. Fratelli di tutti universali, seppure nella diversità di ogni persona e seppure nella diversità proprio anche del paesaggio, perché quest'essere fratelli ci fa scoprire molto diversi. E in questa diversità c'è la diversità delle persone, ma c'è la diversità di un paesaggio che poco per volta cambia.
Sicuramente, perché dunque la via di Francesco, per dare un'idea a chi ci sta ascoltando, parte dalle foreste casentinesi, quindi diciamo
dall'Appennino.
Dall'Appennino, dal sud dell'Appennino toscano, poi passa per San Sepolcro, Città di Castello, Gubbio, Assisi, Spoleto, segue la Valnerina, la Cascata delle Marmore, poi Rieti e poi arriva a Roma. E già in questo elenco si capisce che c'è una varietà di ambienti, dalle grandi foreste dell'inizio alle vallate degli olivi, dal corso del Nera nella Valnerina alla valle ai piedi del Terminillo, che sono completamente diversi. Quindi chi cammina viene sorpreso spesso dal mutamento del paesaggio in cui si trova a camminare.
E in questo mutamento di paesaggio, di pensiero, di idee, è anche singolare il fatto, forse è una cosa piccola, ma sicuramente è da sottolineare, che arrivando a Roma si vede la moschea.
Certo, certo, ma d'altronde questo è un aspetto che ci ricollega un po' alla figura di Francesco.
Infatti,
perché Francesco volle andare durante una delle crociate
a discutere.
Cioè in Terra Santa, non a combattere, ma a argomentare, a discutere, a parlare, e venne ricevuto, a quello che raccontano le cronache, con grande rispetto e grande attenzione, senza riuscire a convertire i suoi interlocutori, ma comunque con grande attenzione alle sue parole. Quindi lui era sicuramente, da un certo punto di vista, un uomo estremamente aperto al dialogo con tra virgolette gli infedeli, con i cattivi, con i briganti, con il lupo di Gubbio. Cioè, si metteva in gioco nei confronti di tutti, che fossero buoni o cattivi, sempre usando tutte le virgolette del caso.
Questo libro di cammino, libro anche, ci sono citazioni, ma una citazione che mi ha fatto molto piacere leggerla e poi ascoltarla, era da tanto, Fabrizio Ardito, che non sentivo citare John Mellencamp.
Io diciamo che sono un ex giovane che ha imparato ad apprezzare la musica negli anni 70 e quindi, come si intuirà da quello che scrivo, ho un legame molto forte con un determinato tipo di musica. E John Mellencamp secondo me è stato uno dei, a parte i furori giovanili, però un musicista di notevole profondità, anche lui sempre un po' in bilico tra la fede e il correre in macchina di notte, però insomma comunque ha echeggiato un po' nella mia mente mentre pian pianino camminavo verso Roma.
Ma visto che parliamo di musica, mi sono posto una domanda e sono andato ad ascoltare poi la canzone e ho cercato di interrogarmi su questa canzone, quale fosse il rapporto tra queste parole e lo spirito di Francesco. Lei cita lungo il primo cammino di Francesco Bruce Springsteen nella straordinaria canzone The Ghost of Tom Joad. Ecco, ed è qui che nasce la mia domanda, il mio dubbio, perché non è una citazione a caso, c'è qualche cosa che attraversa lo spirito di Francesco in Tom Joad.
Secondo me sì, cioè c'è il riconoscere la disperazione di chi è ultimo, il riconoscere la esistenza degli ultimi, perché io non sono mai stato un grande esperto di Francesco, ma un po' lo sono diventato scrivendo questo libro e camminando avanti e indietro lungo le sue vie. E Francesco cambia quando comincia a prestare tutta la sua attenzione fortissima agli ultimi, che all'epoca potevano essere i lebbrosi, potevano essere, che erano proprio gli ultimi, i più quasi odiati, insomma, nascosti, odiati, tenuti lontano. E questa storia di Springsteen, che poi deriva da Steinbeck, insomma, da tutta quell'epoca della letteratura americana, parla di persone che vivono sotto i viadotti dell'autostrada, che si lavano con le perdite dell'acquedotto e che sono gli ultimi. E Tom Joad racconta alla madre, dice: io mi troverai sempre con gli ultimi. Adesso non ricordo esattamente le parole, però sostanzialmente è questo il messaggio. E in questo io ho visto un parallelo forte. Adesso non voglio sicuramente paragonare le due personalità, sarebbe incongruo, però c'è un filo che lega queste due visioni del mondo, medievale o contemporanea che sia.
Quella degli ultimi, narrata da Tom Joad, è un'epopea straordinaria e la viviamo anche nel mondo contemporaneo, nel mondo di oggi. A proposito di persone sole, lasciamo le persone sole, andiamo a incontrare delle piante che narrano la loro solitudine, perché questo viaggio che Fabrizio Ardito ci propone, Le vie di Francesco, è un viaggio straordinario perché scopriamo delle particolarità, vale a dire, per esempio, gli ulivi. Gli ulivi non amano la vicinanza di altre piante, vedo scritto, ma prediligono un terreno sassoso, quindi qui c'è un fatto di solitudine, ma una solitudine molto razionale, quella dell'ulivo, Fabrizio Ardito.
Sì, l'olivo, io poi conoscendo come tutti gli olivi solo per solo, diciamo così, per poco, mi sono molto divertito a sentire i racconti e le spiegazioni di persone che con gli olivi invece hanno rapporti solidi. Ad esempio a Trevi c'è un bellissimo museo dedicato alla civiltà dell'olivo e non all'olivo, che insomma loro sottolineano che c'è una bella differenza, ed è vero, in cui la prima cosa che si vede entrando è un cartello che dice che l'olivo deve essere solo, deve vivere sul sasso e deve essere potato, perché l'olivo per prosperare ha bisogno del suo spazio vitale, ha bisogno della sua solitudine, non è un albero da foreste o da boschi, tant'è che le colline degli olivi, e questa può sembrare una battuta ma in realtà è un po' così, quando si cammina in mezzo alle colline degli olivi il povero pellegrino moderno non trova mai un filo d'ombra, perché cammina in mezzo a tutti questi splendidi esemplari di olivo lontani uno dall'altro e che non producono neanche un metro quadrato di ombra come si deve. Quindi, però insomma il Museo di Trevi è un luogo molto interessante perché ci parla poi della storia dell'olivo da Atena in poi, e quindi è un pezzetto della nostra identità, della nostra cultura, l'olivo.
Francesco, Fabrizio Ardito, ma il suo, vede che l'ho chiamata Francesco, ci sarà pure una ragione, il suo zaino quanto pesava lungo il cammino?
Dunque, io ho uno zaino che normalmente pesa intorno agli 11-12 kg.
Leggerissimo.
Beh, insomma, sì, c'è gente che riesce, ci sono persone che riescono a fare meglio di me, perché poi sa, lo zaino di 11 kg diventa rapidamente parecchio di più, perché ci si aggiunge un litro d'acqua, e poi qualcosa da mangiare, poi se fa caldo ci si aggiungono le giacche che uno si toglie di dosso, quindi. Però diciamo che uno zaino per una persona della mia corporatura, io sono abbastanza piccolino, e uno zaino che pesa più di 12-13 kg diventa un compagno di viaggio un po' imbarazzante, sono un po' troppo faticoso. Quindi l'importante, e questa è un'altra cosa molto bella che mi hanno insegnato i cammini, è cercare di pensare sempre all'essenziale, all'essenzialità, non caricarsi di cose che poi si possono trovare o di cui molto volentieri e facilmente si può fare a meno.
E lo stato di salute delle sue scarpe da Laverna a Roma com'è stato?
Ottimo, guardi, non... non ho avuto problemi né di scarpe né di piedi, quindi devo dire che, ma lì il trucco è sempre lo stesso, cioè usare delle scarpe che si sono provate e riprovate, magari vecchie, magari non perfette da altri punti di vista, ma perfette per la forma del proprio piede.
Su quale viaggio Fabrizio Ardito sta pensando adesso di puntare la sua attenzione?
Ma io avevo un programma primaverile che evidentemente, come i programmi di
come tutti noi, i programmi sono saltati,
è saltato, che era il programma del Cammino Primitivo. Il Cammino Primitivo è un cammino di Santiago, cioè la meta è sempre Santiago, che parte da Oviedo e ricalca, ha una bellissima storia perché ricalca il percorso del re delle Asturie Alfonso il Casto, anzi, che è stato il primo personaggio, la prima testa coronata d'Europa a recarsi a vedere il sepolcro di San Giacomo. E ci sono stati alcuni cronisti che hanno raccontato questo viaggio, ed è un viaggio che appunto, partendo da Oviedo, scavalca una catena di montagne e poi riscende e si congiunge nell'ultimo tratto del Cammino Francese. Quindi la mia idea era quella, e poi vabbè, adesso aspettiamo qualche mese e spero in primavera prossima di poterci tornare. Ecco.
Ma se ho capito bene, il Cammino Primitivo è il primo itinerario di pellegrinaggio, forse anche il più antico, no? Verso Santiago, o sbaglio?
Sì, secondo le cronache è stato il primo, perché è stato il percorso seguito dal re delle Asturie per andare a sincerarsi di quello che era stato trovato nella collina di Compostela, quindi possiamo immaginare che sia stato poco tempo dopo la scoperta del sepolcro di San Giacomo. Poi ovviamente non è stato frequentatissimo, perché tutti i pellegrini che poi in seguito sarebbero venuti dall'Europa non avevano un motivo per passare attraverso le montagne e giungere a Oviedo, e quindi si è, diciamo così, codificato il Cammino Francese, che ha molti pochi dislivelli, può essere percorso anche in inverno. Però storicamente dovrebbe essere il cammino più antico verso la tomba di Giacomo.
Lei, oltre ad essere giornalista, è anche fotografo. In questo cammino che lei ha raccontato, tra l'altro ci sono anche fotografie all'interno di questo libro, Le vie di Francesco, in questo cammino che lei ha fatto, Fabrizio Ardito, lei si ricorda di una fotografia che ci può raccontare, ce la fa vedere con parole sue, una fotografia alla quale lei è molto affezionato?
Sì, una fotografia a cui sono molto affezionato, vedete, mi è venuta in mente subito, quindi si vede che sono realmente affezionato, è stata fatta dopo la partenza da Città di Castello. Allora, Città di Castello, la cittadina è sulle rive del Tevere, e quindi ha tutto un bellissimo parco, un prato sulle rive, e quando si parte si comincia a salire, poi
c'è una lunga discesa, una lunga salita per arrivare o uscire dal paese.
Sì, e allora si sale e si comincia a salire su dei colli, e poi il Tevere si rivedrà a Roma, quindi si abbandona il corso del Tevere. E io stavo salendo su questi colli, e a un certo punto, era abbastanza presto la mattina, e a un certo punto mi sono voltato per vedere il panorama, e ho visto che tutta la valle del Tevere, con tutte le sue curve da dove ero io, si vedeva, ed era un fiume di nuvole. C'era una nuvola, ovviamente, perché sul fiume c'era una temperatura più bassa, quindi c'era la condensa di brume varie, e c'era questo fiume di nuvole che correva in mezzo ai colli già con il sole. Ed è stata una visione che mi è piaciuta moltissimo, e ho avuto la fortuna di fotografarla, di essere con una buona luce e quindi di poterla fotografare.
È quella che è anche dentro il libro?
Penso di sì, adesso non ricordo.
Perché c'è in effetti una fotografia dove le nuvole sono protagoniste, c'è questo passaggio molto basso di nuvole in questo libro, Le vie di Francesco, di Fabrizio Ardito. Ma prima di salutarci, invece, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Il libro che mi fa compagnia in questi giorni? In questi giorni devo dire ne ho avuti parecchi di libri che mi hanno fatto compagnia. Adesso devo dire, sto leggendo un libro molto strano che mi ha consigliato un amico e che mi ha colpito moltissimo, che non riguarda né i cammini né l'Italia né niente. Si chiama La guerra non è una faccenda per donne, non è una questione da donne, mi sembra, di un'autrice russa, adesso però il nome, devo essere tutto onesto, non me lo ricordo, ma posso cercarlo.
Alexievich.
Comunque, sì, esatto.
Svetlana Alexievich.
Svetlana, esatto. Sì, sì. Che è un libro incredibile perché racconta il punto di vista femminile su un enorme fatto storico di cui noi abbiamo letto decine di libri, decine di cronache, decine di racconti, anche decine di romanzi. Ma il punto di vista femminile è sorprendente perché si focalizza su una serie di aspetti completamente differenti da quelli che gli uomini ci hanno narrato. E quindi l'ho trovato un libro emozionante, anche molto duro, però francamente molto 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 bello, frutto di una ricerca enorme, perché poi lei ha parlato con decine, forse centinaia di donne che avevano avuto ruoli, avevano combattuto, avevano sofferto durante la guerra.
Prima di salutare Fabrizio Ardito, abbiamo qui aperto il libro e casualmente mi sono imbattuto in una sottolineatura tra le tante, quella del matematico, filosofo, poeta persiano Omar Khayyam, e dicono queste sue parole: di tutti i viandanti di questa lunghissima via, chi è mai tornato che a noi ne ridica il segreto? E dunque tu, a questo bivio di desiderio e impotenza, non dimenticare nulla, che ritornar non potrai. Fabrizio Ardito, grazie. Grazie davvero per essere stato con noi qui nel posto delle parole, parole camminanti insieme con lei. Buona serata.
Buona serata, grazie.